sulla interpretazione, nuova interpretazione da dare al Risorgimento, pesa evidentemente come un macigno il fascismo e la guerra. È guerra persa come persa, salvo che non sia stata vinta. Non sono esperto di storia contemporanea, ogni tanto mi perdo tra chi festeggia vittorie e chi lamenta sconfitte. E questo significa ripartire dal risorgimento del fascismo, che a sua volta reagiva a una cultura politica antirisorgimentale di fine Ottocento, mi sembra evidente, la crisi del sistema liberale, l'ampliamento della politica internazionale molto al di là di quella che era stata la tradizione di politica estera sabauda, il gioco di basculla, di pendolo, eccetera. La crisi di fine secolo, che aveva mostrato la forza antistatale di partiti e movimenti antirisorgimentali, il Partito Socialista e il Movimento Cattolico. Un insieme di spallate che avevano dimostrato la crisi del sistema di rappresentanza parlamentare, un sistema che non rappresentava più niente e nessuno, certamente non i bisogni e tantomeno i sentimenti della società rappresentata. Questa crisi viene naturalmente all'acme con la Grande Guerra fra neutralismo giolittiano e cattolico e la strettoia socialista di unturati fra il non aderire e il non sabotare da un lato e l'ala massimalista, ricordo Bombacci, che passa dal pacifismo al sabotaggio vero e proprio. La guerra va sabotata anche a danno dei confini nazionali. Ricordiamo semplicemente che al congresso di Livorno del giugno-luglio del 21 l'inviato, il rappresentante della Terza Internazionale, Mattias Rákosi, se la prende con Turati per la presenza nella sua rivista La Critica Sociale di accenni alla tradizione risorgimentale. Questo social patriottismo di Turati viene condannato dalla Terza Internazionale come nazionalista, addirittura negando valore alla cosiddetta sinistra, alla democrazia risorgimentale. A fronte di tutto ciò, naturalmente, c'è la reazione del fascismo. Quando questa tradizione antirisorgimentale, che è anche antistatuale, entra in conflitto dopo la guerra col reducismo, col mito della vittoria mutilata, eccetera, Mussolini dà una prima risposta. È la risposta che viene fornita nel discorso dell'Augusteo a Roma il 9 novembre del 21, in cui pone il fascismo come erede del risorgimento, da cui la guerra, la Grande Guerra, allora non c'era bisogno di numerarla per fortuna, come da parte italiana quarta guerra d'indipendenza. Due anni dopo a Monterotondo, celebrando le giornate del Vendel 1867, la presenza di Ricciotti e Garibaldi, ancora Mussolini giunge a una sorta di eredità politico-cromatica. Le camicie nere sono le eredi delle camicie rosse garibaldine. Attenzione, perché il 23 è un anno di particolare sensibilità politico-culturale, mentre cioè Mussolini afferma questa linea diretta del fascismo dal risorgimento, Salvatorelli pubblica Nazionalfascismo. È la prima edizione in cui vede già in questo primo fascismo l'anti-risorgimento. Dicevo, attenzione, questo 23 è notevole perché non solo già c'è la rivoluzione liberale, c'è di Gobetti, c'è D'Orso, Missiroli, eccetera, eccetera, ma nel 23 su Gerarchia, che è l'organo diretto dal fratello di Benito, Arnaldo Mussolini, esce un articolo clamoroso di Rodolfo De Mattei intitolato sul contenuto etico della democrazia. La democrazia è diventata una somma aritmetica priva di qualsiasi valenza etica? L'articolo andrebbe riletto, ripubblicato, criticato, poi qui ci sono politologi, non m'azzardo a intervenire in campi per me minati. A questo punto chi reagisce è Salvemini. Salvemini reagisce non contro quello che dice Mussolini, è propaganda comprensibile, ma contro la critica all'incompiutezza del risorgimento fatta da Gobetti, D'Orso, Missiroli, eccetera. Vale a dire, nel momento in cui sarebbe stato necessario sventolare questa bandiera risorgimentale, se ne profanano i principi nel momento critico in cui il fascismo indebitamente prende questa bandiera risorgimentale e se ne appropria. Però, attenzione, parlare di fascismo a questo punto significa poco o nulla. Andiamo a vedere all'interno della cultura fascista chi si era espresso o si sarebbe progressivamente espresso. Poi vedremo naturalmente Gramsci. C'è l'alta cultura accademica, Volpe Gentile, che è fascista per modo di dire, viene dalla grande tradizione liberal nazionale, che vede nel Risorgimento la compiutezza dello Stato unitario e dell'indipendenza nazionale. Non si nasconde né Gentile e tantomeno Volpe, che c'è un elemento che manca, che è la integrazione del popolo esterno fino a questo momento al processo risorgimentale nello Stato. Questo è il compito del fascismo, ridurre il popolo a nazione per affrontare poi i marosi della politica internazionale, eccetera, eccetera. C'è anche un aspetto sempre della cultura fascista alta, parecchio meno alta di Volpe e Gentile, c'è Francesco Ercole, Arrigo Sordi, dei vecchi di Valcismon ce lo risparmiamo. Con Ercole e Solmi noi arriviamo al ponte, al compimento della storia spirituale. Cosa significa storia spirituale d'Italia non mi è chiaro, ma certo Francesco Ercole giunge a dire che bisogna scavalcare la nefasta Italia di fine Ottocento, quindi questo è il compito del fascismo, creare il ponte che ci ricollega al Risorgimento. Nel caso di Arrigo Solmi ci divertiamo con lo slogan azzeccato, della rivelazione della storia spirituale d'Italia con Gioberti. Il primato viene affermato da Gioberti, viene attuato da Mussolini. È una sorta, se volete, di procedimento machiavelliano. È Machiavelli che nei discorsi su Livio ricorda che a voler salvare una repubblica è necessario richiamarla ai propri principi. È, se volete, il procedimento metodologico tipico dei padri della riforma protestante, che hanno fatto, hanno scavalcato l'età dei dottori e dei canonisti e si sono ricollegati alle origini della Chiesa dei Padri, degli Apostoli e dei Padri. Quindi è il tentativo di creare una nuova storia d'Italia recidendo quella era stata l'Italia della crisi ottocentesca di fine secolo, del neutralismo giolittiano e via. Quindi, facciamo un'operazione chirurgica, tagliamo il pezzo di storia d'Italia che non ci piace, creiamo questo ponte e ripartiamo. Negli stessi anni, 21 e 23, in cui Mussolini aveva posto le premesse del fascismo come erede del Risorgimento, allora si chiamava Kurt Schuchert ancora, vale a dire Curzio Malaparte, pubblica La rivolta dei santi maledetti nel 21 e L'Europa vivente nel 23, con cui fa un'operazione ancora più ardita. Individua il DNA del fascismo nella Controriforma, cioè nel movimento che aveva reagito alla atomizzazione liberale, al soggettivismo sfrenato, al liberalismo borghese di fine Ottocento che non era stato per niente liberale. Salvo che non gli andassero bene le circostanze politico-istituzionali, il liberalismo era stato capace di macchiarsi del peggior reazionarismo combattendo contro i diritti dei popoli e delle rivoluzioni. È un fascismo, come vedete, estremamente variegato, questo che gioca, ruota attorno al Risorgimento, e del resto è un fascismo che sta incamerando più o meno disinvoltamente la vecchia sinistra corridoniana, Alceste d'Ambris, eccetera, e che porta alla deriva della sinistra fascista sul Risorgimento. E qui mi limiterei a mettere semplicemente in linea quattro nomi, tanto per dare dei punti di riferimento cardinali. Angelo Oliviero Olivetti, che è noto per gli studi corporativisti mazziniani sul fascismo, che vede non solo il popolo estraneo al processo risorgimentale, ma ostile. Quindi a questo punto il fascismo dovrà riprendere questo popolo, come già aveva detto Volpe, e portarlo dentro lo Stato. C'è Armando Casalini, dubito che qualcuno sappia chi è, uno dei padri del sindacalismo fascista, che viene ammazzato a Roma nel settembre 24 come ritorsione per l'assassinio di Matteotti. Armando Casalini, che naturalmente è romagnolo, terra ducesca, che ritiene non solo sul piano pratico ma anche teorico possibile coniugare Mazzini con Lenin. C'è soprattutto, via, qui ci siamo, Sergio Panunzio, nella teoria generale dello Stato fascista del 1937, che vede il fascismo e il sindacalismo fascista compiere questo inveramento della storia d'Italia. Fino al 1870 lo Stato è stato piemontese, nemmeno italiano. Solo dopo, col fascismo, possiamo cominciare a parlare di Stato italiano, perché il sindacalismo e il fascismo riportano questo popolo esterno allo Stato dentro lo Stato e dentro la storia. Non parliamo di quelli che sono i giovani, il cosiddetto gruppo dei giovani, Berto Ricci, Romano Bilenchi, Felice Chilanti, che dicono: attenzione, la borghesia sta tradendo il fascismo come già ha tradito il Risorgimento. Bene, vediamo dall'altra parte della barricata, non senza qualche sorpresa. Il movimento che eredita il Risorgimento, Giustizia e Libertà, il movimento dall'esilio, Carlo Rosselli, che comincia, avverte subito, percepisce la necessità di fare del Risorgimento un motivo ideologico antifascista. E quindi parte tutta la deriva che poi arriverà alla cultura azionista del dopoguerra. Ma l'allora PCD, col D apostrofo, il Partito Comunista d'Italia, parimenti in esilio, ma a Lione, non a Parigi, anche fisicamente separato dal gruppo degli esuli liberali di Giustizia e Libertà, beh, attenzione, perché le tesi di Lione del 26 parlano non polemicamente, sprezzantemente del Risorgimento, di un Risorgimento utile a restaurare lo Stato parlamentar borghese. Qui c'è lo sprezzo. Il primo numero dello Stato operaio del 27 contiene un editoriale anonimo, non direi essere di Togliatti, oltretutto non è nemmeno riportato nelle antologie togliattiane. Parla di Risorgimento come quel movimento elitario, reazionario, in nome del quale adesso si cerca di fare l'antifascismo. Ma stiamo scherzando? Se il fascismo è stato prodotto dal Risorgimento, questo lo dice lo Stato operaio, il primo numero, l'editoriale anonimo del 27, e l'anno dopo si insiste. Ora andiamo a passo bersaglieresco, non voglio appesantire né voi né soprattutto togliere spazio ad altri, ma nel 31, sempre sullo Stato operaio, siamo nel settembre del 31, Giorgio Amendola trova la strada, vale a dire, dice: attenzione, c'è un elemento positivo, questo elemento positivo è Gobetti, che ha capito da destra come interrompere il fluire storico del Risorgimento. Non a caso, aggiunge Amendola, da Gobetti e da Giustizia e Libertà attraverso Gobetti sono transitati compagni ora nel PCD. Dobbiamo interrompere questo flusso risorgimentale. Attenzione, voi che leggete lo Stato operaio, eccetera, Giustizia e Libertà, non fatevi infinocchiare, perché è l'arma di riserva della borghesia italiana. Il mese successivo, quindi Amendola prepara, fa un po' il Giovanni Battista al numero successivo dello Stato operaio, è Ercoli in persona a firmare un bel intervento antirisorgimentale. È Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti che spara a zero contro questo Risorgimento, che è la morta dottrina ufficiale della piccola borghesia, nemmeno della borghesia, della piccola borghesia. Gli eroi del Risorgimento sono eroi da operetta, gli uomini politici sono piccoli mestatori, i militari sono da oleografia da museo, gli intellettuali sono fuori del loro tempo. La borghesia italiana risorgimentale non ha voluto fare quella riforma agraria obbligatoria, consegnandosi a questo punto alla reazione. Quindi non c'è nessun risorgimento da completare, inverare, eccetera, eccetera, a cui appellarsi. Queste bordate dello Stato operaio non sono dirette contro Mussolini, contro Volpe, contro Gentile, sono dirette contro Giustizia e Libertà, evidentemente. E producono un effetto. Badate, ho la sensazione che sia forse uno dei primissimi casi in cui quello che sarà il Partito d'Azione, la cultura azionista, inizia a subire psicologicamente la pressione comunista. Non a caso, pochi anni dopo, nel 34-35, Andrea Caffi e Nicola Chiaromonte, su Giustizia e Libertà, cominceranno a dire: sì, va bene, in effetti dobbiamo limitare l'eredità del Risorgimento, rifiutando ad esempio la monarchia, rifiutando il moderatismo risorgimentale. Ed è lo stesso Carlo Rosselli che, non dando retta al fratello Nello, nella famosa lettera da Londra del 27 agosto del 34, in cui lo ammoniva a non cadere nei crepacci dell'intellettualismo È lo stesso Carlo Rosselli a questo punto a dividere il Risorgimento. C'è un Risorgimento da rifiutare, quello che dal 1860 porta al fascismo, e c'è un Risorgimento da accettare, che è il Risorgimento popolare, financo proletario, dove l'ha visto, non lo so, ma rientra sempre nei miei limiti, che non sono pochi. In nome di questo Risorgimento proletario andrà fatta finalmente la Rivoluzione italiana. In questo stesso 35, ma solo strumentalmente, tatticamente, il Partito Comunista d'Italia aderisce in nome dell'Unità d'Azione Antifascista. Sono le tesi del Comitato Centrale del PCD che vengono pubblicate sullo Stato Operaio del maggio-giugno del 35, a una unità che è anche culturale, ma è palesemente strumentale. Fino all'altro giorno sparavano, fino al giorno prima, contro il Risorgimento. Adesso il Risorgimento viene visto, sono le tesi del Comitato Centrale del 35, vi ripeto, il Risorgimento viene visto come l'erede delle migliori tradizioni rivoluzionarie italiane, in nome del quale ricostruire la cultura e la società dopo che il fascismo sarà finito. Non mi dilungo su quella che sarebbe un'appendice di notevole interesse, vale a dire la discussione sul Risorgimento durante gli anni della guerra civile. Voi non avete idea di quello che il mito mazziniano, il mito finalmente della Repubblica in Italia, per la prima volta nella storia italiana c'è sta Repubblica, ha agito. Non è solo Bombacci, appena citato, Bombacci da Mosca a Salò è il titolo di un libro abbastanza noto di Guglielmo Sanotti. Quanti professori di liceo in nome di Mazzini aderiscono alla Repubblica Sociale? Mi limito in modo assolutamente epigrafico a due articoli di Lando Ferretti sul Corriere della Sera, uno del 9 febbraio, l'altro del 10 marzo 44. Il 9 febbraio del 44 è l'anniversario della Repubblica Romana Mazziniano-Garibaldina. Il 10 marzo si sta combattendo per Roma, gli alleati erano fermi sul fronte di Salerno, sono sbarcati Anzio, non riescono, Cassino aveva fermato tutto. Finalmente c'è questa pressione alleata su Roma, Roma va difesa, scrive Lando Ferretti, esattamente come Mazzini e Garibaldi difesero la Repubblica. Stiamo difendendo la Repubblica, stiamo difendendo nell'Italia, nel regime, nella civiltà occidentale, stiamo difendendo la Repubblica. E del resto, dal punto di vista simbolico, l'aquila che artiglia il fascio littorio che campeggia al centro della bandiera della Repubblica Sociale è l'aquila che è la cima dell'asta della Repubblica Romana, che è visibile al Museo del Risorgimento di Roma. Un tipo di pressione propagandistica di questo genere naturalmente determina la reazione da parte di chi in particolare si sente defraudato del mito repubblicano, i famosi repubblicani, i repubblicani di Romagna. Già Pacciardi, figuratevi un pochetto, nell'ottobre del 42, quindi prima però, aveva appellato a una legione di volontari italiani garibaldini che andasse a combattere assieme alle truppe alleate. Adesso, nel pieno della guerra civile, i repubblicani di Romagna, con le riviste clandestine Il Pensiero Romagnolo del giugno, del gennaio, e La Scintilla del luglio 44, gridano la profanazione del Tempio, per carità, Mazzini è nostro. Poi è interessante che lasciano cadere Mazzini contro una borghesia che aveva svuotato di contenuto il programma mazziniano, e la classe conservatrice che ha tradito Mazzini, eccetera, e allora oppongono, pensate un pochetto, al Mazzini della Repubblica Sociale il Garibaldi, le bande garibaldine guerrigliere che stavano combattendo contro le truppe fasciste tedesche. Allora c'è il Mazzini della Repubblica Sociale e il Garibaldi, che diventerà il Garibaldi della Resistenza del secondo Risorgimento. Piccola parentesi, consentitemela. Questa vicenda del secondo Risorgimento è uno slogan che, a rigore di logica, non dico a rigore filologico, dopo che il fascismo non aveva mancato di riempire titoli di giornali, colonne anche di provincia, di quotidiani letti da 15 persone, di libri di scuola, il fascismo come secondo Risorgimento diventa lo slogan dell'antifascismo. Dicevo, a rigore di logica, se c'è un partito che avrebbe potuto fregiarsi di questo era il Partito Liberale, che non aveva mai criticato il Risorgimento, che lo aveva eretto a proprio programma, eccetera, eccetera. E non a caso il secondo Risorgimento è il titolo di un supplemento che esce il 29 aprile del 1944 alla Gazzetta di Cinese, in Svizzera. Ed è un supplemento su cui scrive uno dei pochissimi intellettuali italiani antifascisti non passati poi al comunismo, Carlo Ludovico Ragghianti. Poi il secondo Risorgimento è diventato lo slogan dopo la guerra della Resistenza, in particolare, e questo è il paradosso, di quei partiti della sinistra marxisti, ma anche pecoronamente democristiano, che non solo avevano criticato, ma ancor più dopo Gramsci a metà degli anni 70, quello che avrebbero detto del Risorgimento. Ciò nonostante il Risorgimento diventa, la Resistenza diventa secondo Risorgimento e il paradosso non viene minimamente colto dalle alte cariche dello Stato in occasione delle tradizionali e ritualistiche cerimonie libertarie. Veniamo a noi. La questione del Risorgimento entra dunque in modo evidentemente contorto e arroventato nella polemica politico-culturale di questo dopoguerra. E ci giunge attraverso un canale particolare, a questo punto Rinascita, la rivista del Partito Comunista, non è più clandestina, lo Stato Operaio non esiste più, è l'organo del Partito Comunista, Rinascita. Pochi giorni dopo la fine della guerra, ma nemmeno poche settimane, perché siamo nel maggio-giugno del 1945, interviene a dettare la linea politica Mauro Scoccimarro. Mauro Scoccimarro scrive su Rinascita che non è affatto vero che l'operaismo italiano debba rinunciare alla questione nazionale. Anzi, la questione nazionale è l'elemento che determina non solo il progresso, la libertà, la democrazia, eccetera, eccetera, e che quindi la classe operaia deve fare propria. Ho idea, non ho documentazione, percepisco che a questo momento Scoccimarro possa essere al corrente dei quaderni di Gramsci, che attraverso l'Unione Sovietica e Tania Schucht sono arrivati nelle mani di Togliatti. Non ho documenti, la percezione ce l'ho perché questo del problema nazionale poi lo ritroviamo in Gramsci. Bene, c'è un altro elemento che mi fa partire per la tangente, pochi passi poi torno subito indietro. Il testimone ideale della questione nazionale al Partito Comunista, adesso al Partito Comunista, è stato fornito attraverso il richiamo all'umanesimo del lavoro e ai corporativisti impazienti, così erano definiti i comunisti, da Giovanni Gentile, nel discorso del Campidoglio del 24 giugno 1943. Del Noce, che non era filologo, se ne sarebbe accorto poi leggendo in Gramsci la permanenza viva dell'idealismo attuale di Gentile. E questa circostanza non mi spiega il perché dei continui attacchi all'idealismo attuale e allo storicismo che tutte le riviste marxiste di questo dopoguerra hanno portato, hanno celebrato, Rinascita, Società, Il Contemporaneo, continuamente contro l'idealismo. Non è una censura, eh? Proseguo. Lo so, il Presidente Fisichella è abituato ai microfoni, viene dagli alti scarichi del Senato, io ne sto lontano, dunque, anche dal microfono. Scherzo, padre muratore. Allora, dicevamo, non capisco i continui attacchi delle riviste culturali marxiste all'idealismo. Li capisco da parte del cattolicesimo politico, parliamoci chiari, della Democrazia Cristiana, la quale, non avendo radici culturali a radichette, non me ne voglia, radichette, non ha tradizioni accademiche, nel momento in cui vede questo vuoto di potere culturale, naturalmente prende al volo l'onda che passa. E l'onda che passa, ahimè, è la sociologia. Una delle due grandi imposture del Novecento, la responsabile è mia, l'altra, se volete sapere, per me è l'architettura, assieme alla sociologia. E a questo punto è comprensibile che la diffusione della sociologia, non solo nell'ambiente cattolico, ma nelle università italiane, abbia dato un contributo poderoso, non so quello che sta pensando il professore Antiseri, allo sfascio socioculturale del dopoguerra italiano. Poi sono esclusi insulti, possiamo discutere.
Perché io insulto?
No, perché ho visto, ho percepito l'occhio che qui dalla sinistra del presidente Antiseri faceva zzzz, percepivo rumori elettrici. Bene. No, via, serve per allentare un po' la tensione, se no si annoiano, insomma. Sta dicendo che sono noioso, ha ragione, vedo di chiudere. L'altra questione, liquidata così da scoccimarro quella che è stata la linea comunista di interpretazione del risorgimento di tutti gli anni 20 e i primi anni 30, non a caso viene data sul piano storico da Rinascita di novembre del 45 per la prima volta dall'intervento di uno storico. È Furio Diaz a intervenire con un saggio agghiacciantemente banale per il suo manicheismo. La storia europea viene letta all'insegna dello scontro manicheo tra le forze del progresso, che nel 1848 stavano quasi per portare a compimento i principi del 93, Costituzione robespierrista, seconda francese, prima repubblicana, nel 1793, quando le forze della reazione europea si sono frapposte al compimento di questi principi, hanno generato la grande reazione dal 48 e proseguita, eccetera, eccetera. Ora, al di là di questo manicheismo pedagogico elementare di Furio Diaz, allora frontista, non socialista, dopo la scissione, ancora frontista, c'è la delineazione di una genealogia, al dire, siamo gli eredi di Madame de Staël, di Constant, del sabaudismo, della diplomazia cavurriana, dello statuto albertino del 48 o di quella che allora non si chiamava ancora democrazia totalitaria. Gli studi di Hannah Arendt, di Talmon, del presidente Fisichella erano lontani da venire nel 45. O siamo gli eredi della democrazia radicale robespierrista interrotta nel suo divenire storico dalle forze oscure della reazione, eccetera. Ecco, in questo momento inizia la pubblicazione dei quaderni di Gramsci, in questo frangente, 1948, il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, 1949, il risorgimento, gli intellettuali e l'organizzazione della cultura, le note sul Machiavelli, eccetera, eccetera. Ma Croce, Gramsci, che ha iniziato a scrivere in carcere nel 31, è del tutto distante dallo scenario ideologico-culturale che si è nel frattempo sviluppato nel Partito Comunista, nel gruppo di Giustizia e Libertà. È un prius a cui manca un post, così come Diaz, certamente, a differenza di Scoccimarro, non conosceva Gramsci. È il Gramsci che non dice nulla sul risorgimento rispetto a quanto già detto da Gobetti, rispetto a quanto già detto sullo Stato operaio dal Togliatti, eccetera, su quanto detto dal fascismo, financo dal fascismo. La borghesia italiana non ha voluto fare quella riforma agraria che avrebbe scatenato il rivoluzionario blocco nazional popolare. Dunque si è consegnata all'elite borghesi reazionarie del nord, il risorgimento ha mancato al suo compito storico, dal risorgimento sono nati tutti i mali futuri della storia italiana, ogni stortura aveva origine nel risorgimento. Altro inciso, cui sono particolarmente sensibile, guardate, i diari di Gramsci sono censurati nella prima edizione di Felice Platone per il Partito Comunista, come lo sappiamo. Abbiamo dovuto aspettare il 75, intendesi 1975, perché il popolo è pedagogicamente da seguire per il Partito Comunista, non si può dare la verità subito, ci sono tempi diversi per la verità. Nel 1975 l'edizione integrale di Gramsci a cura di Valentino Gerardana ci mette fronte a fronte, lo facciamo noi, il testo e vediamo che è stato censurato. E lo possiamo capire ancora meglio dalla pubblicazione in italiano nel 2002 dei diari, dal 33 al 49, del mitico Dimitrov, il numero 2 di Stalin al vertice dell'Internazionale Comunista. Alla data del 25 aprile 41 si legge che i diari di Gramsci, quaderni, così come sono, d'accordo con Togliatti, non sono ritenuti opportuni per la pubblicazione perché nocivi al partito. Dall'altra parte della barricata, cari miei, il ministro della pubblica istruzione, il democristiano famigerato, così vi svegliate un pochetto, se no non c'è provocazione, Guido Gonella, solleva Luigi Russo dalla direzione della Normale di Pisa perché nell'anno normalistico 48-49, inaugurato, ha letto Gramsci, il Gramsci che non poteva essere ancora il Risorgimento, il Gramsci dell'Anticroce. Quindi è un pretesto da parte del Ministero della Pubblica Istruzione per togliere di mezzo dalla direzione della Normale un intellettuale come Luigi Russo, allora appena reduce dal fiasco elettorale nelle file come indipendente, immaginate un po', come indipendente nel Fronte Popolare del 48, non so come si possa, però Russo teneva a dire che era stato indipendente. Ho già preso un impegno con me stesso, lo prendo con voi, a mettere insieme, e ce l'ho già in abbondanza, una serie di casi documentati e agghiaccianti, stavolta lo dico io, di intervento censorio da case editrici o da ministeri contro la libertà di espressione e di insegnamento in Italia in questo dopoguerra. Torniamo alla questione del Risorgimento. La cultura liberale sconta una serie di ritardi incolmabili. Intanto non ha prodotto più una tesi nuova, si è limitata a ripetere tesi sull'origine del Risorgimento che è tanto più retrodata a metà Settecento, ai primi del Settecento, tanto meno sono credibili. Non solo durante il fascismo gli studi sul giacobinismo di Pia Onnis Rosa, di Baldo Peroni, di Renato Soriga, ma dello stesso Gioacchino Volpe avevano radicato il Risorgimento della questione nazionale nella pericolosissima politicamente rivoluzione francese. Ma certamente non era possibile far tornare all'anno, no al secolo, 1700, l'origine del Risorgimento. La cultura liberale sconta l'errore interpretativo di Croce sul fascismo come parentesi, è un male improvviso che aggredisce il corpo sano dell'Italia, passato il male, passata la febbre, si torna a come eravamo prima, un inaccettabile e inaccettato, ieri dicevamo. Sul piano contingente, la morte di Croce nel 52 è preceduta dalla morte nel 46 di Adolfo Modeo, nel 47 di Guido d'Orso, nel 48 di Guido De Ruggero, dalla follia di Luigi Russo che abbandona il liberalismo e va a fare, come ho detto, l'indipendente nel Partito Comunista, dal fascino esercitato dall'ircocervo, come lo definiva Croce, azionismo, su Salvemini. Né dimentichiamo la perdita del caposaldo liberale delle edizioni La Terza, affidate dopo il 52, la collana storica, non le edizioni, a un giovane storico marxista, Armando Saitta, che riempie le edizioni La Terza delle traduzioni italiane della storiografia rivoluzionaria francese, allora di estrema sinistra, da Jacques Godeschaux, Albert Sobule. Lontano François Furet e tutto il ripensamento rivoluzionario. Andiamo avanti. A questo punto la cultura marxista oppone una serie di titoli che invece hanno il grande pregio della novità, in piccola parte prima delle edizioni di Gramsci. Penso alla Congiura per l'uguaglianza, detta di Babeffa, di Filippo Buonarroti, curata da Gastone Manacorda, nel 1946 pubblicata da Einaudi, al Capitalismo nelle campagne di Emilio Sereni, pubblicata da Einaudi, e a Alessandro Galante Garrone, a Filippo Buonarroti e i rivoluzionari dell'Ottocento, del 51, ancora a Gastone Manacorda, ai congressi, al movimento operaio italiano attraverso i suoi congressi del 52, al movimento contadino nel Lazio d'Alberto Caracciolo nel 53. Mi taccio di quelle che sono le conseguenze storiografiche, oggi divertentemente politiche, vale a dire gli studi sul brigantaggio della metà degli anni 60, dalla metà degli anni 60 in avanti, di Franco Molfese, edito da Feltrinelli, o da Aldo De Jaco, addirittura edito direttamente dalla casa editrice del Partito Comunista. Il brigante è il campione libertario e combatte contro lo Stato unitario. Mi diverto oggi a vedere quelle sparute pattuglie neoborboniche che passano sulla strada aperta da questi interventi marxisti, adesso tutti a difendere lo Stato, chissà perché, quando invece era l'elegia del brigante che doveva essere fatta perché combatteva contro lo Stato, centralizzato, unitario, eccetera, eccetera. Poi i nodi vengono colpetti, sto a guardare, è divertente, non ho responsabilità politico-istituzionale. Dimenticavo il capostipite, Ernesto Ragionieri con il comune socialista, Sesto Fiorentino, che c'è di tanto strano? È di nuovo la battaglia della democrazia comunale contro le autorità prefettizie che scioglievano il comune perché c'era la maggioranza socialcomunista, qui lo Stato accentratore unitario che va contro la democrazia. Non ho volutamente citato, l'ho lasciato da parte, i due grandi storici che caratterizzeranno almeno questi primi anni del dopoguerra, Armando Saitta e Rosario Romeo. Rappresentano le vie divergenti della storiografia italiana sul Risorgimento. Entrambi, quasi fosse calvinisticamente predestinato, nel 1950 pubblicano i loro due primi volumi. Saitta, Filippo Buonarroti, Contributi alla vita e al pensiero, e Romeo, Il Risorgimento in Sicilia. Sono i due giovani storici siciliani della provincia di Messina, Saitta, di Catania, Romeo, allievo Saitta di Gentile alla Normale di Pisa e Romeo a Roma alla Facoltà di Scienze Politiche di Gioacchino Volpe. Quindi legati, molto più di quel che non sembri, dal rispetto del metodo scientifico. Apologo, il libro di Saitta, del progetto unitario all'insegna del radicalismo repubblicano e socialista di Filippo Buonarroti. C'è un progetto unitario nazionale che precede di molto quello che Avurriano, Mazziniano, mettetela come vi pare, ed è quello di Buonarroti, il progetto del giacobinismo italiano che non è solo unitario, è unitario e socialista, cioè serve per l'unità la riforma agraria. Non esiste riforma agraria senza progetto unitario e viceversa. C'è in questo caso l'apologia del giacobinismo settario, cospiratorio, ma è l'apologia di chi va alla ricerca di un progetto unitario precedente, quello poi attuato per vie non parallele, non diverse, propriamente opposte e conflittuali. Questa via opposta e conflittuale è quella reazionaria borghese che culmina con lo Statuto Albertino del 48. Suffragio universale, bicameralismo, senato di nomina regia, ma quando mai? Il modello è la Costituzione robespierrista del 93. In questi anni Saitta è, non possiamo dire consulente, ma lavora per il Ministero della Costituente, alla raccolta dei testi costituzionali della Francia rivoluzionaria. Rosario Romeo, nel Risorgimento in Sicilia, fa l'apologia della borghesia siciliana unitaria contro il, non solo separatismo, non solo contro la democrazia risorgimentale, la sinistra federalista, ma contro, badate, viene, è la rielaborazione della tesi di laurea, Il Risorgimento in Sicilia, di Romeo, viene scritto nel 49 nel pieno delle tensioni separatiste, fino a Chiaro Aprile, il Partito Comunista, e anche contro il particolarismo siciliano. Dicevo, non crediate che fra i due ci sia quel veleno che ha caratterizzato all'apparenza i loro rapporti, al di là dell'unica circostanza, che è una circostanza banalmente accademica, la chiamata di Armando Saitta, che insegnava storia moderna a Messina, a Pisa dal 54, dopo lo scandalo della terna del 51, Venturi, Bulferetti c'erano, Massimo Petrocchi, in omaggio all'imperante Lima democristiano, rubò il posto o a Spini o a Saitta. Nel 1954 Spini e Saitta vinsero la terna con Quazza. Quindi Saitta insegnava storia moderna a Pisa, Romeo, che aveva vinto la cattedra a Roma, insegnava storia moderna a Roma Lettere, si libera alla cattedra di uno dei padri nobili della risorgimentistica italiana, Ghisalberti, e a questo punto il posto spetterebbe a Saitta. Le manovre accademiche cui Romeo ha dato una robusta mano hanno portato a chiamare la cosiddetta vedova di Mazzini, la curatrice dei carteggi mazziniani, la Emilia Morelli. Al di là di questo scontro accademico, il rapporto tra i due, tra Saitta e Romeo, è rimasto saldato all'insegna della correttezza del metodo, molto più di quanto non sembri. Vi faccio due esempi rapidissimi. Saitta nel 1955, neocattedratico, si trova di fronte al 10° congresso internazionale di scienze storiche a Roma, è del settembre del 1955. Per la prima volta dalla rivoluzione bolscevica possono prendere parte storici sovietici. Quindi grande attesa, grandi aperture di credito. Ci ritroviamo Arkady Sidorov, che è il grande, o Sidorov credo, perché l'accento è sulla sdrucciola nella lingua cirillica, il grande presidente dell'Accademia delle Scienze di Mosca, che doveva fare una rassegna di storiografia sovietica, o l'altrettanto grande medievista Sergei Skatskin, lo studioso di Fra Dolcino delle eresie medievali, che si mettono a recitare catechisticamente il credo ideologico. Relazioni assolutamente inutilizzabili, ma non dico sul piano scientifico, ma anche sul piano della banalità manualistica. E ciò nonostante, rampanti intellettuali italiani, da citato Ernesto Ragionieri a Francesco Salvatore Romano, che fanno, ma non dico le lodi, i peana della nuova storiografia sovietica. E a questo punto Saitta reagisce duramente. Saitta è direttore di una rivista marxista che si chiama Movimento Operaio, che la porta a schierarsi contro le interferenze allotrie dell'ideologia nella ricerca storica. Prende di petto cinque giovanotti sdanovisti, li accusa di sdanovismo. Oh, si chiamano Renzo De Felice, Piero Melograni, Luigi Tassinari, Aldo Zanardo e Roberto Zapperi, e li mette alla berlina su Movimento Operaio. Questi sono sdanovisti, oltretutto rischiando di segargli le gambe sul piano accademico, che siano giovanotti che Dio sa cosa avrebbero fatto, ottenendo il plauso indifferenziato della cultura marxista e liberale italiana. Chabot e Romeo dicono hai fatto bene, come lo dice Cantimori e Garen e Vasoli. Romeo nel 1956 pubblica su Nord e Sud, agosto-settembre, le prime due puntate di quella sarà la devastante rassegna sulla storiografia politica marxista in Italia. Col saggio del 58 sullo sviluppo del capitalismo in Italia diventerà Risorgimento del capitalismo, edito nel 59 dalla Terza. Prende di petto intanto sul piano ermeneutico Gramsci e tutti i corifei gramsciani. Allora, punto primo. Perché la rivoluzione francese deve essere il metro di paragone della situazione italiana e non ad esempio la penisola spagnola, molto più affine a noi per cultura, per lingua, penisola spagnola, dove si era combattuto e bene contro la rivoluzione francese. Questo non si sa perché il modello di riferimento deve essere la rivoluzione francese. Poi, siamo sicuri che all'atto concreto il mito di Gramsci, la riforma agraria che sarebbe stata una rivoluzione, avrebbe avuto possibilità pratiche di esito? Siamo sicuri che il risorgimento, così come si è sviluppato, aveva una possibilità pratica alternativa, come vi pare, federalista, confederalista? Siamo sicuri che il risorgimento è non progressivo? Allora, progressista e reazionario erano, nella terminologia marxista, progressivo e Omera è reattivo, eccetera. E passa a prendere di petto storici che vanno dallo sdanovista Ernesto Ragionieri al neodemocristiano Gabriele De Rosa. Già razzista e antisemita, cui imputa a Ragionieri addirittura di seguire la metodologia leninista, cioè la storiografia è un'arma politica, non c'è bisogno di ricostruire correttamente il passato. si ricostruisce se politicamente serve a uno scopo, se no si può tranquillamente imbrogliare. Si nascondono documenti, se ne inventano altri, non c'è il bello, il vero, il buono, c'è ciò che è politicamente utile. Quindi Ernesto Ragionieri rientra nella metodologia leninista, non fa storia, fa propaganda. Nel caso di De Rosa ci va più pesante, perché attribuisce non scientificità ai suoi studi, suoi di De Rosa, sul movimento cattolico, attribuendogli con parole fumose e frasi incomprensibili l'intento di svuotare di contenuto il conflitto tra liberalismo e cattolicesimo in nome di una rivoluzione classista anti-vaticana. Guardate che a pagina 94 della prima edizione di Risorgimento e Capitalismo c'è una nota di De Rosa: non vale occuparsi più oltre. Questa nota nelle edizioni successive, la prima edizione di Risorgimento e Capitalismo è del 59. A pagina 94 c'è scritto in nota: di De Rosa, degli studi di De Rosa, non vale la pena occuparsi più oltre. Questa nota viene cassata nelle edizioni successive. La posizione di Romeo si conclude con una serie di elogi al marxista Saitta. Questi elogi al marxista Saitta, che ha trasformato la rivista Movimento Operaio in una rivista dell'8-900, è un elogio in nome della correttezza del metodo. Possiamo divergere politicamente, ideologicamente, rispettiamo questo metodo. Posso dirvi, ve lo annuncio, poi dovrei giungere a pubblicazione, ma rigorosamente fuori dei termini del 150enario, non voglio essere toccato dall'onda di approssimatività e di frivolezza che comporta adesso tutto il momento celebrativo. Ci sono appunti, schemi di Romeo sottoposti a Saitta, ci sono consigli, suggerimenti di Saitta a Romeo per prendere di petto la storiografia marxista. Siamo prima del 56. Vi ripeto, faccio passare il 150enario e poi ci metto mano, perché questo significa che quella divisione apparente ideologica in realtà è una divisione diversa, è una divisione di metodo. Possiamo essere marxisti o liberali, ma attenzione a quando scriviamo. E tra poco arrivo con le conclusioni a breve. Come vedete, la sottovalutazione della cultura, della storiografia cattolica, a parte che nel merito non rientra nel titolo di questa mia conversazione a braccio, è in qualche modo già indicata da Romeo, che prende di petto De Rosa come il momento, come dire, il bersaglio dietro cui c'è tutto il cattolicesimo politico e culturale. Legittimato questo atteggiamento di Romeo dalla scelta fatta da De Rosa di abbracciare subito la sociologia religiosa di Gabriel Le Bras, abbandonando la grande tradizione storico-erudita che faceva capo alle edizioni di storia e letteratura in Don Giuseppe De Luca, che era il referente dell'alta cultura europea, se volete ecclesiastica e non cattolica, i fratelli Mercati, Franz Erl, Livarius Holiger, passavano tutti lì. Era una cultura certamente non all'altezza di De Rosa, che si sposta a fare sociologia religiosa. E questa storiografia cattolica ha una sua marginalità, esemplata dal caso del Noce. Del Noce, pensate agli interventi del 61, giusto appunto su Gioberti, che provocano una polemica, inizia nel gennaio 61 su Humanitas, risponde Matteucci sul Molino, replica del Noce su Civitas, si va avanti per mesi a discutere del risorgimento come categoria non finita ma inferiore, eccetera. La storiografia cattolica marginalizza del Noce in nome delle ricerche sul movimento cattolico di Gabriele De Rosa e Pietro Scoppola. Vale a dire, fa semplicemente la misura è diversa, è quello che faceva Ragionieri per il Partito Comunista. Si fa propaganda politica, si scrive ciò che serve, si fa ricerca con altri fini, se non politicizzando la ricerca. L'altra considerazione, e chiudo, riguarda la ricompattazione di questi esponenti di una irripetibile cultura stagione culturale italiana. Dal 68 si ricompattano. Un esempio, c'è un libretto che meriterebbe attenzione, Storia e rivoluzione, pubblicato da Mauro Del Treppo, sottotitolo Per una storiografia militante, pubblicato nel 78 dalla Marsilio, nel decennale del non mitico 68. Nell'introduzione, alle pagine 8-9, si legge che la storiografia è una istituzione conservatrice, come tale titolare di contraddizioni interne e esterne che andrebbero fatte esplodere. Quindi lo storico non deve essere lo storico generale, lo storico della rivoluzione, il portatore di storiografie rivoluzionarie, ma deve essere storico per la sovversione prima, per la rivoluzione poi. Di fronte a casi come questi, ve ne potrei citare per un quarto d'ora abbondante, ma altro che lo screzio del 64 tra Saitta e Romeo. Si ricompattano Saitta e Romeo, Saitta e Valsecchi, Saitta e De Felice, prendendo le distanze da quelli che altrimenti erano stati loro omologhi. Paolo Alatri, il grande Ugo Spirito, è questa la spaccatura. Sarebbe stata vana la difesa del metodo, del coraggio intellettuale, dell'onestà scientifica. Vana la difesa della funzione storico-critica dell'università da parte di questi intellettuali. Vana perché era in coma irreversibile lo Stato nazionale dal 1945. Giovanotti, non crediate che la guerra sia stata persa dall'Italia, dalla Germania, dal Giappone. La guerra l'ha persa lo Stato nazionale. Entrando in coma ha fatto morire la cultura storicista che sorreggeva lo Stato nazionale. Le radici, l'identità e, se volete, pure la retorica, l'autosustanzialità del riconoscimento. Si è perso tutto. Sono nate subito dopo la guerra le grandi organizzazioni internazionali, le Nazioni Unite, l'Europa, i Patti di Roma, le organizzazioni extraeuropee, che detestano la cultura storicista perché è quella che dà identità allo Stato nazionale, che è antitetico all'organizzazione internazionale. L'organizzazione internazionale che ha bisogno della tecnica degli scambi, della sociologia dell'organizzazione, sociologia industriale. Siamo giunti addirittura alla sociologia delle relazioni internazionali, non ci credete, infestano le facoltà di scienze politiche. Guardate, quello che oggi è macroscopico poteva già allora essere percepibile. Perché non se ne sono accorti Saitta, Romeo, marxisti e liberali? Non se ne sono accorti perché erano ancora in crisi della cultura storicista, idealista, se volete, che faceva perno sullo Stato nazionale e quindi sulla tradizione risorgimentale. Comunque la si guardi, comunque la si giudichi. Ricordatelo. E a questo punto, fra le mille critiche che possiamo fare alla Democrazia Cristiana, dobbiamo però farli obiettivamente, dargli un merito, e cioè d'aver visto la crisi dello Stato nazionale, d'aver visto la crisi della cultura storicista e d'aver provveduto di conseguenza finalmente all'abbattimento del residuo fastidioso Stato di diritto. Ma guai a rifletterci, eh? Andremo a sbattere contro l'allucinazione della realtà. Per carità, meglio il conforto delle ritualistiche liturgie di centenari, bicentenari, fatte apposta per confortare convinzioni e tradizioni e per evitare che prima o poi si senta gridare quel il re è nudo che, senza l'ambizione di gridarlo io, prima di morire almeno vorrei liberatoriamente sentire.